18 febbraio 2020. Amori e tradimenti ai tempi del Big Bang. Fonte, Università di Padova. Pubblicata su Mint, le Notices of the Royal Astronomical Society. La ricerca del team di astronomi guidato da Antonino Milone dell'Università di Padova sui comportamenti delle stelle binarie miste. La loro esistenza era stata predetta da simulazioni numeriche, ma questa è la prima volta che vengono osservate, fatta luce su eventi avvenuti nell'universo primordiale. I globulari sono antichi ammassi isolati di stelle distribuiti omogeneamente intorno alla Via Lattea formati da centinaia di migliaia di stelle nate oltre 13 miliardi di anni fa. Per oltre mezzo secolo gli astronomi hanno creduto che gli ammassi fossero sistemi molto semplici con stelle generate contemporaneamente e con stesse proporzioni di elio e idrogeno. Recenti sviluppi dell'astrofisica stellare avvenuti in buona parte nello scorso decennio a Padova hanno però contraddetto questa visione semplicista permettendo di scoprire al loro interno proprietà completamente inaspettate. Si tratta della scoperta delle popolazioni stellari multiple, ovvero gruppi di stelle ben distinte, la cui esistenza non era prevista dalle teorie sull'evoluzione stellare. L'origine delle popolazioni multiple insieme alla loro strana composizione chimica rappresentano uno dei principali misteri tuttora irrisolti dell'astrofisica stellare che potrebbe avere grosse implicazioni sul meccanismo di formazione della nostra galassia. Una delle caratteristiche distintive è la composizione chimica. Alcune stelle dette di prima popolazione hanno un contenuto di elio simile a quello delle altre stelle della Via Lattea, altre stelle delle di seconda popolazione hanno abbondanze chimiche estreme che non si osservano in nessun altro luogo dell'universo. Negli ammassi globulari si trovano frequentemente coppie di stelle, stelle binarie legate gravitazionalmente, ma la relazione tra queste stelle binarie e le popolazioni multiple è ancora poco chiara. Studi teorici indicano che alcune stelle abbiano trovato il proprio partner sin dalla nascita e possano condividere la vita di coppia per miliardi di anni o addirittura per la loro intera vita. Le coppie che formano queste relazioni longeve vengono chiamate primordiali. Spesso accade che quando una stella single si avvicini troppo a una binaria spezzi il legame gravitazionale che le ha tenute unite per così lungo tempo e separi i due partner. La stella single può allora legarsi a una delle due stelle che formava la vecchia binaria e dare origine a una nuova coppia di stelle. Al partner espulso dal sistema binario non resta altro che andarsene e vagare per l'ammasso. Il gruppo di ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Padova, coordinati scientificamente da Antonino Milone, in collaborazione con INAF di Padova e altri enti di ricerca internazionali, ha pubblicato sul Mint, le Notices of the Royal Astronomical Society, uno studio innovativo per capire il comportamento delle binarie in relazione alla presenza delle popolazioni multiple. La ricerca pubblicata si è avvalsa dei fondi del progetto GELFOR ottenuto nel 2017 dal professor Antonino Milone, http://progetti.dfa.unip.it/GELFOR/. Gli ammassi globulari appaiono come delle distribuzioni sferiche di stelle. Da un'analisi accurata delle immagini delle regioni centrali di queste sfere ottenute con il telescopio spaziale Hubble della NASA e dell'ESA, in alcuni ammassi globulari è stato possibile individuare centinaia di stelle binarie e ricostruire la storia delle componenti di ciascuna coppia. La qualità straordinaria delle immagini delle regioni interne degli ammassi combinata con le nuove tecniche introdotte dagli autori per analizzare i dati ottenuti ha consentito di chiarire la connessione tra binarie e popolazioni multiple e conoscere la popolazione di appartenenza di ciascuna stella. La prima scoperta sorprendente è stata quella che nelle regioni interne le stelle appartenenti alle due popolazioni sono caratterizzate da una frazione numericamente simile di binarie, dice Antonino Milone, primo firmatario della ricerca pubblicata. Studi precedenti invece mostravano che le regioni periferiche degli ammassi globulari erano dominate da binarie di prima popolazione, mentre le stelle di seconda popolazione sembrano preferire la vita da single. Queste differenze rivelano le conseguenze dei processi di formazione ed evoluzione degli ammassi globulari. Lo studio ha esplorato più ammassi e trovato differenze tra ammassi che rivelano diversità nelle loro storie evolutive. Nelle regioni interne dell'ammasso globulare NGC6362 abbiamo trovato esclusivamente binarie formate da coppie di stelle dello stesso tipo. Le stelle di prima popolazione formano coppie solo con altre stelle di prima popolazione e le stelle di seconda popolazione scelgono solo le loro simili. La maggior parte di queste coppie di stelle si sono legate poche centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang e sono rimaste insieme per oltre 13 miliardi di anni, afferma Anna Marino, responsabile di un progetto per lo studio di popolazioni stellari in ammassi globulari finanziato con oltre 170 mila euro dalla Commissione europea nell'ambito delle azioni Marie Curie. Invece in NGC 6352, un altro ammasso studiato dal nostro team di astronomi, è stato possibile identificare binarie miste, ovvero coppie formate da stelle di diversa popolazione. In questo caso la maggior parte delle binarie primordiali sono state distrutte e molte delle nuove coppie di stelle osservate si sono formate in epoche più recenti. L'esistenza di binarie miste era stata predetta da simulazioni numeriche, ma questa è la prima volta che vengono osservate. La popolazione di binarie miste si forma come conseguenza degli incontri tra stelle dell'ammasso e le osservazioni forniscono quindi evidenza dell'attività dinamica nelle regioni più centrali dell'ammasso. Questa è la prima volta che le binarie sono state osservate e tale scoperta è stata resa possibile grazie alla straordinaria qualità delle immagini del telescopio spaziale Hubble, conclude Giacomo Cordoni, che a 23 anni è il più giovane autore della ricerca e studia gli ammassi globulari nell'ambito del dottorato di ricerca al Dipartimento di Fisica e Astronomia di Padova. In pratica, il fatto che gli ammassi globulari siano tanto antichi ci ha offerto un'opportunità unica di fare archeologia stellare. Studiando le loro stelle siamo riusciti a fare un po' di luce su eventi avvenuti nell'universo primordiale. 18 febbraio 2020. L'olio fa bene al cervello, soprattutto negli anziani. Fonte, CNR-Università della Tuscia. Identificato il ruolo anti-invecchiamento neurale in vivo, un componente dell'olio extravergine oliva, l'idrossitirosolo, presente in abbondanza anche negli scarti di lavorazione, riscontrati particolari effetti negli anziani. I risultati pubblicati su Fasel Journal sono stati dimostrati da una equipe di ricercatori del CNR e dell'Università della Tuscia. Nel cervello dei mammiferi, in particolare nell'ippocampo, vengono prodotti nell'arco di tutta la vita nuovi neuroni. Questo processo denominato neurogenesi è indispensabile per la formazione della memoria episodica, come hanno dimostrato recenti ricerche. I nuovi neuroni dell'ippocampo vengono generati a partire da cellule staminali e durante l'invecchiamento ha luogo un calo progressivo di entrambi, che è all'origine di una drastica riduzione della memoria episodica. L'idrossitirosolo, composto naturalmente presente nell'olio extravergine di oliva, ha forti capacità antiossidanti e protettive sulle cellule, ed è noto che diversi fattori, tra i quali la dieta, sono in grado di stimolare la neurogenesi adulta. Un team di studiosi, guidati da Felice Tirone in collaborazione con Laura Micheli, Giorgio D'Andrea e Manuela Ceccarelli dell'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CRIBC, ha ora dimostrato in un modello animale anziano che l'idrossitirosolo reverte il processo di invecchiamento neurale. Lo studio è pubblicato sulla rivista internazionale Fasel Journal. L'assunzione orale di idrossitirosolo per un mese conserva in vita i nuovi neuroni prodotti durante tale periodo, sia nell'adulto che ancor più nell'anziano, nel quale stimola anche la proliferazione delle cellule staminali dalle quali vengono generati i neuroni, spiega Tirone. Inoltre l'idrossitirosolo, grazie alla sua attività antiossidante, riesce a ripulire le cellule nervose perché porta anche ad una riduzione di alcuni marcatori dell'invecchiamento come le lipofuscine, che sono accumuli di detriti nelle cellule neuronali. Abbiamo poi verificato, grazie ad un marcatore di attività neuronale, FOS, che i nuovi neuroni prodotti in eccesso nell'anziano vengono effettivamente inseriti nei circuiti neuronali, indicando così che l'effetto dell'idrossitirosolo si traduce in un aumento di funzionalità dell'ippocampo, prosegue Micheli. La dose assunta quotidianamente durante la sperimentazione equivale alle dosi che un uomo potrebbe assumere con una dieta arricchita e fratto o con integratori, circa 500 mg/die per persona. Comunque l'assunzione di idrossitirosolo avrebbe un'efficacia anche maggiore se avvenisse mediante consumo di un cibo funzionale quale è l'olio d'oliva. Questi risultati confermano gli effetti benefici della dieta mediterranea, in particolare per l'anziano, e aprono a un potenziale risvolto ecologico. I residui della lavorazione delle olive, molto inquinanti, contengono una grande quantità di idrossitirosolo. Migliorare le procedure di separazione delle componenti buone nella lavorazione consentirebbe di ottenere idrossitirosolo e ridurre l'impatto nocivo, conclude Tirone. Allo studio hanno partecipato ricercatori dell'Università della Tuscia, Carla Caruso del Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche e un team del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali composto da Roberta Bernini, Luca Santi e Mariangela Clemente, che ha sintetizzato con una nuova procedura brevettata. 12 febbraio 2020. Il grande squalo bianco abita il Mediterraneo da almeno 3,2 milioni di anni. Fonte, Università di Bologna. Un gruppo internazionale di ricercatori guidato dall'Università di Bologna è riuscito a ricostruire la complessa storia evolutiva di questo grande predatore dei mari confrontando i dati genetici ottenuti dall'analisi di reperti storici come denti, mascelle e vertebre. Ma dai risultati emerge anche che la popolazione mediterranea è oggi a rischio di estinzione. Il grande squalo bianco nuota nelle acque del Mediterraneo da almeno 3,2 milioni di anni, molto più a lungo di quanto ipotizzato finora, e la popolazione presente oggi nel Mediterraneo è geneticamente più simile agli squali bianchi che abitano l'Oceano Pacifico rispetto ai loro vicini dell'Oceano Atlantico. Partendo dall'analisi di reperti custoditi nei musei e trofei storici, un gruppo internazionale di ricercatori guidato da studiosi dell'Università di Bologna è riuscito a sequenziare il DNA della popolazione di squali bianchi presenti nel Mediterraneo ricostruendo, con un approccio che combina genetica e modelli matematici, la loro inusuale storia evolutiva, e lanciando un allarme per la loro possibile estinzione. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Biogeography. La storia evolutiva delle popolazioni di squalo bianco è molto complessa, un caso peculiare che ha dato vita ad una serie di popolazioni stanziali distribuite attorno al globo, tra cui la popolazione di squali bianchi del Mare Nostrum, che è unica nel suo genere, spiega Agostino Leone, ricercatore dell'Università di Bologna, primo autore dello studio. Gli squali bianchi oggi presenti nel Mediterraneo, però, mostrano un tasso di variabilità genetica molto basso, e questo potrebbe indicare un gruppo di esemplari molto piccolo, in pericolo di estinzione. Reperti storici e DNA. Il grande squalo bianco, nome scientifico Carcharodon carcharias, è il più grande pesce predatore esistente sul pianeta, può arrivare a superare i 6 metri di lunghezza per oltre una tonnellata di peso. Oggi se ne possono trovare esemplari al largo del Sudafrica, dell'Australia e della Nuova Zelanda, del Giappone e del Nord e Sud America, oltre che nel Mediterraneo. Nonostante però sia un animale iconico, protagonista di film e documentari di grande successo, dal celebre Lo squalo di Spielberg in avanti, la sua storia è ancora poco conosciuta. Lo squalo bianco del Mediterraneo, in particolare, è stato fino ad oggi poco studiato a causa di una popolazione che nell'ultimo secolo è molto diminuita, cosa che ha reso difficile trovare esemplari da analizzare. Per superare questo problema, i ricercatori protagonisti di questo nuovo studio hanno allora pensato di rivolgersi ai musei e alle collezioni private italiane che custodiscono reperti storici di squali bianchi come denti, mascelle e vertebre risalenti agli ultimi 2 secoli. Grazie a nuove tecnologie che permettono lo studio del genoma antico, gli studiosi sono così riusciti a ricostruire sequenze del DNA mitocondriale di diversi squali bianchi del Mediterraneo da confrontare con quelle delle altre popolazioni presenti sul pianeta. Questi nuovi dati ci hanno permesso di osservare la diversità biologica della popolazione mediterranea di squalo bianco, dice Agostino Leone. Analizzando e confrontando sequenze di DNA di esemplari diversi, siamo riusciti a calcolare che la popolazione di squali bianchi del Mediterraneo ha iniziato ad accumulare le mutazioni che l'hanno differenziata dalle altre popolazioni globali intorno a 3,2 milioni di anni fa, smentendo così le credenze passate sulla colonizzazione del Mediterraneo da parte di questa specie solo a partire da circa 450.000 anni fa. Dal Pacifico al Mediterraneo. Un'origine così antica, molto più antica di quanto si pensava fino ad oggi, ha permesso inoltre di confermare che lo squalo bianco del Mediterraneo è più simile agli squali bianchi che abitano l'Oceano Pacifico rispetto a quelli del vicino Oceano Atlantico. Un'affinità che si può spiegare solo ricostruendo il lungo percorso di colonizzazione di questo grande predatore attraverso gli oceani. Secondo gli studiosi, la popolazione di squali bianchi che oggi vive nel Mediterraneo discenderebbe da esemplari provenienti dall'Oceano Pacifico, che passarono nell'Atlantico attraverso il canale del Centro America prima della formazione dell'Istmo di Panama, arrivando poi anche nel Mediterraneo. Quando però circa 3,5 milioni di anni fa la nascita dell'Istmo di Panama chiuse il canale tra Nord e Sud America, l'Oceano Atlantico subì forti cambiamenti climatici che portarono all'estinzione di molte specie marine, tra cui probabilmente anche lo squalo bianco. L'Atlantico si sarebbe quindi ripopolato di squali bianchi solo in tempi recenti, probabilmente grazie a migrazioni di esemplari dal Sudafrica. Da qui la differenza genetica attuale con gli squali bianchi del Mediterraneo. C'è infine un altro aspetto molto preoccupante emerso dallo studio del DNA dello squalo bianco del Mediterraneo, il basso tasso di variabilità genetica tra esemplari diversi. Un dato che suggerisce la presenza di una popolazione molto piccola e quindi in pericolo di estinzione. La popolazione mediterranea di squalo bianco è probabilmente una piccola comunità in pericolo, conferma Agostino Leone. È molto importante mettere in campo azioni per salvarla. La sua scomparsa sarebbe senza dubbio molto dannosa per gli equilibri ecologici del Mediterraneo e per la già precaria situazione a livello globale di questi maestosi predatori del mare. I protagonisti dello studio. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Biogeography con il titolo Pliocene Colonization of the Mediterranean by Great Whitehead Shark Inferred from Fossil Records, Historical Jaws, Phylogeographic and Divergence Time Analysis. La ricerca è stata realizzata da un gruppo internazionale di studiosi coordinati da Fausto Tinti, Alessia Cariani e Agostino Leone del Laboratorio di Genetica e Genomica delle Risorse e dell'Ambiente Marino, Genodeam, del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Bologna. Per l'Università di Bologna hanno collaborato inoltre studiosi del Museo di Anatomia Comparata e del Dipartimento di Beni Culturali. 17 febbraio 2020, un orto verticale per CRISPR. Anna Meldolesi fratto CRISPRmania. Il cibo lo volete a chilometro zero, senza pesticidi, a basso consumo di suolo e di acqua. La risposta potrebbe arrivare dall'urban farming e dagli orti verticali, almeno per i consumatori benestanti. Finora le coltivazioni indoor hanno preso piede più che altro per insalate e ortaggi da foglia, ma l'editing genomico promette di allargare il menu e la NASA guarda agli sviluppi con interesse. I primi pomodori geneticamente editati per soddisfare la tendenza Food and the City sono descritti su Nature Biotechnology. Il lavoro è firmato da un gruppo internazionale diretto dal mago della genetica del pomodoro, Zachary Lippmann del Cold Spring Harbor Laboratory, fresco vincitore del premio per le scienze alimentari ed agrarie della National Academy of Science. Ma cosa hanno fatto esattamente i ricercatori? Per illustrare il lavoro abbiamo chiesto aiuto a Teodoro Cardi, che all'interno del progetto Biotech finanziato dal Ministero dell'Agricoltura dirige proprio il sottoprogetto sull'editing del pomodoro. Lippmann e colleghi hanno utilizzato la tecnica CRISPR per modificare l'espressione di tre geni chiamati SIRSP5 ed SP. Sono rispettivamente un regolatore della lunghezza degli internodi, un gene responsabile della fioritura precoce e un mutante che nelle varietà di interesse industriale porta la pianta a crescere solo fino al momento della fioritura per poi fermarsi, spiega il genetista del Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo del CREA a Pontecagnano. La combinazione delle tre mutazioni consente di ottenere piante più compatte e con un ciclo vitale più rapido. In fatto di pomodori ognuno ha i propri gusti, ma Lippmann assicura che i suoi pomodorini a grappolo sono ottimi e anche la resa appare buona. Le dimensioni dei frutti e la produttività per pianta sono ridotti, ma la produzione totale ottenibile è compensata dal maggior numero di piante coltivabili per unità di superficie, calcola Cardi. Secondo gli autori, questa varietà sarebbe perfetta per l'orticoltura urbana indoor, ma per piante come queste è facile ipotizzare anche altri utilizzi. Potrebbero essere impiegate per coltivazioni superintensive in basi terrestri remote, ad esempio in Antartide, in future basi sulla Luna o altri pianeti, o anche su navicelle spaziali nel corso di viaggi interplanetari, consentendo di avere sempre prodotti freschi con valore nutrizionale elevato, immagina Cardi. A differenza di altre varietà sviluppate in modo convenzionale a scopo ornamentale o di ricerca, come il microtom, il genotipo editato descritto su Nature Biotechnology potrebbe entrare davvero in produzione. Ma il bello è che lo stesso tipo di intervento mirato su geni dello sviluppo potrebbe essere replicato in altre specie al medesimo scopo, ovvero ottimizzare l'architettura della pianta per sfruttarne al meglio la disposizione in spazi limitati e accorciare il ciclo vitale in modo da consentire più raccolti nel corso dell'anno. La velocità e la riproducibilità della tecnologia CRISPR consentono di ottenere i risultati desiderati in tempi rapidi e con estrema precisione e prevedibilità, dice il genetista italiano. In generale, il lavoro di Zachary Lippmann e colleghi conferma ancora una volta il valore inestimabile della conoscenza approfondita dei genomi vegetali nell'era dell'editing genetico. Il procedimento ha già dimostrato di poter funzionare in un parente del pomodoro, quelle bacche arancioni che sono chiamate alchichengi. Quali altre piante potremmo coltivare così? Probabilmente non i cereali che sono le colonne portanti dell'industria alimentare, come grano e riso, ma molti frutti e ortaggi che ci forniscono vitamine, fibre e minerali sì. Ecco la lista proposta da Catherine O'Sullivan e dai suoi colleghi australiani nell'articolo di commento pubblicato su Nature Biotechnology. Le piante rampicanti, cespugliose o arbustive, come fragole e lamponi, zucchine e peperoni, uva e kiwi, potrebbero essere adottate per prime, poi potrebbero seguire alcune cash crop come zafferano, vaniglia e caffè, e anche piante d'uso medicinale e cosmetico. Forse un giorno potranno essere coltivati indoor anche dei piccoli mandorli, mango e alberi del cacao. I ricercatori sottolineano che controllando le condizioni ambientali si possono ottenere rese maggiori per unità di superficie, riducendo di diversi ordini di grandezza il consumo d'acqua. Le piante sono fisicamente protette dagli stress ambientali e anche da patogeni e parassiti, con una conseguente riduzione dell'uso di fungicidi e pesticidi. Inoltre coltivare i prodotti vicino al consumatore finale, anche fuori stagione, accorcerebbe la filiera, garantendo maggiore freschezza e tagliando i trasporti. Ma certo il sistema richiede un capitale iniziale consistente e costi di gestione onerosi, che almeno per il prossimo futuro non tutti i coltivatori potranno permettersi.